possibilità di fare lunghe presentazioni. Speriamo che poi non si riesca ad avere, non a diventare dei postelli, ci provi 22 ore, cosa che non sarebbe impossibile. Però se si riesca a conoscere, se non altro, con i medici di scienza, con tanti ragazzi che ci sono, avere un minimo le idee dove mettere le mani, o se non metterle, che forse anche meglio. Senza ulteriori presentazioni, prego.
Grazie, veramente della opportunità, perché vedo che insomma là della di quello che ha detto il professor Agnelli, sono sicuro che questa sia una cosa pratica, innovativa, che vuol dire in effetti non mi era capitato prima di poter presentare, e soprattutto a un pubblico che è il pubblico destinatario soprattutto di questa tematica che poi il professor Agnelli per la verità mi ha proposto. Io accendendo questo, non lo ce l'ho, accendendo questo ho pensato subito a questo, perché le nostre emergenze ostetriche in realtà sono queste. Di qualcosa chiaramente parleremo, ma le nostre emergenze ostetriche, quando noi facciamo una lezione sulle emergenze ostetriche, pensiamo a questo. Allora dentro di me mi sono detto: sì, madonna mia, distocia di spalla, signore mio, la rottura d'utero, tutte emergenze certamente, però andare a parlare a un contesto di questo tipo, di queste problematiche, allora giustamente lui mi ha detto il parto. Allora dentro di me mi sono anche chiesto, appunto, è realmente un'emergenza? Adesso dipende dal significato che noi vogliamo dare alla parola emergenza. È chiaro, se noi facessimo del parto spontaneo vaginale un'emergenza, è meglio che cambiamo lavoro, probabilmente dovremmo assolutamente cambiare lavoro, su questo non c'è dubbio. Ovviamente per tutti gli altri, così spero anche gli specializzanti, perché ormai dopo tanti anni credo che ormai anche loro dovrebbero essere abbastanza abituati, insomma, no? Però chiaramente per tutti gli altri è un'emergenza, perché io giustamente le mani, dove le metto, che faccio, che dico, che cosa dico alla paziente, anche queste sono cose essenziali, perché non avete idea di quello che significhi in certi momenti quello che è la capacità recettiva della donna, che per quanto stia soffrendo, travagliando, però recepisce anche le vostre virgole, e quindi questo sicuramente è importante. E allora cominciamo appunto a vedere un pochino la gestione appunto di questo parto, partendo purtroppo un pochino, non molto, ve lo prometto, ma dall'ABC, perché dobbiamo considerare anche alcuni aspetti che poi verranno proposti dopo, cioè il fatto che la gravidanza a termine è quella compresa tra le 37, come si vede, e le 42 settimane. Quindi significa che il picco della curva gaussiana arriva proprio alle 40 settimane, che è il termine naturale della fine della gestazione. Quindi 37-42 significa che se voi già prima informazione capite che la vostra paziente è in un'epoca compresa tra il 37-42, già potete sospirare un sospiro di sollievo. Diverso è se invece ci troviamo in una situazione di questo tipo, cioè in un parto pretermine, cioè un parto che avvenga prima delle 37 settimane, che significa, come vedete, più o meno il 10%. Il 10% è una, diciamo, una valutazione internazionale, però diciamolo pure, in Italia siamo bravi, perché la media europea si attesta intorno al 7%, noi siamo intorno al 6,7%, perché da un punto di vista dell'assistenza, del management, diciamo, della medicina prenatale, diciamo che possiamo dire autorevolmente la nostra. Quindi in Italia sicuramente abbiamo una prevalenza significativa, che non arriva magari a 10, ma è una prevalenza che dobbiamo considerare. E dobbiamo considerare alcuni aspetti che sono ovviamente nel nostro parto, questi tre fattori che sono i classici fattori del parto, che la lezione ovviamente si fanno sempre vedere, che sono ovviamente la forza della contrazione uterina, il canale ovviamente, e quello che c'è dentro, cioè il feto che deve progredire attraverso questo canale. E questi sono tre parametri importantissimi che dobbiamo considerare singolarmente e nell'insieme. Perché nell'ambito di una valutazione globale, sia essa quella che noi facciamo nella fase iniziale o anche nella fase finale, dobbiamo sempre tenere in considerazione questi tre fattori, anche indipendentemente. Ora, queste sono la classica suddivisione degli stadi del parto, quindi un periodo prodromico, che è quello in cui fondamentalmente la paziente avverte qualche contrazione, ma non ha un travaglio attivo come viene classicamente definito. Il primo stadio reale è quello del periodo dilatante, cioè quello che porta alla dilatazione della cervice uterina, della bocca uterina, e la fine, diciamo, del periodo dilatante coincide con la dilatazione completa, quindi che grosso modo intorno ai 9-10 cm. Secondo stadio è quello espulsivo, in cui la paziente partecipa attivamente alla contrazione, alla spinta, quindi deve cominciare ovviamente a spingere. Terzo stadio è il secondamento, quindi l'espulsione della placenta. Quarto stadio, importantissimo anche dal punto di vista medico-legale, è le due ore che succedono, che si hanno dopo il secondamento, e quindi il post-partum, quindi un periodo importantissimo nel quale la paziente viene tenuta strettamente sotto osservazione. Periodo dilatante, quindi deve tener conto della quando inizia il periodo dilatante, cioè questo cerco di andare abbastanza rapidamente, ma purtroppo sono nozioni che devo darvi per potervi fare comprendere certi concetti stessi. Periodo dilatante è chiaro che è la fase in cui inizia proprio il travaglio attivo. Allora, come faccio a capirlo? Valuto le contrazioni, valuto la intensità e la frequenza delle contrazioni, devo cercare di comprendere che queste contrazioni hanno una regolare frequenza, diciamo ogni 5 minuti, qualcuno dice qualcosa di più, diciamo 5 minuti, ogni 5 minuti una contrazione che normalmente ha una durata di circa 45 secondi, più o meno. Come posso valutarle? Chiaro che io mi trovo in aereo, quindi io non ho il cardiotocografo, che è lo strumento attraverso il quale io riesco primariamente appunto a raccogliere informazioni della contrazione, ma ho le mani e quindi vado a tastare, a palpare la pancia e vado a sentire l'irrigidimento, la contrazione si sente, si avverte, la paziente lo avverte, e certamente anche se non siete specialisti in ortopedia potete tranquillamente apprezzare. Quindi la contrazione deve avere una certa frequenza, quindi le modifiche che noi abbiamo nell'ambito del periodo dilatante ci portano a questo, ci portano fondamentalmente, questo è il collo uterino, quindi ci portano ad un raccorciamento, quindi di questo collo che normalmente ha una lunghezza di circa 4 cm, diventa progressivamente meno lungo fino ad appiattirsi, fino ad arrivare ad una sottigliezza molto caratteristica, che è quella che fondamentalmente poi precede la fase successiva, cioè della dilatazione della cervice uterina. Dilatazione che, come abbiamo detto, deve arrivare e arriva fino ai 9-10 cm. Fine della fase dilatante. Poi vedremo anche i tempi, cioè quali possono essere i tempi attraverso i quali la paziente raggiunge questa fase, ma questi li affrontiamo successivamente perché per una logica discorsiva mi viene meglio dopo. Arrivati appunto a questa dilatazione completa, è chiaro che inizia il secondo periodo, secondo stadio del parto, che sarebbe il periodo espulsivo. La donna a questo punto deve collaborare tremendamente, perché insieme alla contrazione, che a quel punto lei avrebbe sopportato passivamente, adesso deve collaborare, deve cominciare la sua fase attiva, spinta. E qui purtroppo subentra un altro fattore importante, perché il passaggio del corpo mobile, quindi del feto, all'interno di questo come lo possiamo definire geometricamente, un po' difficile, comunque di questo canale che ha delle variazioni anche di diametro, da un primo stretto, che è questo, lo stretto superiore, che tanto per intenderci è quello che noi vediamo indicato qui, che corrisponde alla prominenza del sacro posteriormente e alla margine posteriore della sintesi pubica. Qui è l'ingresso proprio del canale. Quindi quando il feto con la testa arriva a questo punto, noi siamo alla fine del periodo dilatante, inizio del periodo espulsivo. E a questo punto, durante il periodo espulsivo, guardate, il feto deve fare tutto questo tragitto. Quindi fortunatamente il sacro, vedete che anatomicamente la natura ha predisposto questo osso in maniera tale da poter accogliere la discesa della parte presentata, che sarebbe appunto la testa nella stragrande maggioranza dei casi. Successivamente si ha un altro diametro, che è un altro piano, chiamiamolo così anzi, che è il piano che coinvolge, come vedete, la non più la porzione superiore della sintesi pubblica, ma la porzione centrale, stiamo scendendo e andiamo verso la concavità del sacro, un po' più bassa, fino ad arrivare allo stretto inferiore, che è quello che poi arriva fino al coccide. Sono molto buono perché tutti questi diametri hanno, tutti questi piani hanno dei diametri, e come qualcuno forse ricorderà, se qualcuno l'ha fatti, questi diametri normalmente si cerca anche di imparare a memoria per mettere in rapporto quelli che sono i diametri dello stretto superiore, medio e inferiore, con i diametri della testa totale, che sono fissi. Di conseguenza esiste appunto un rapporto importante tra quelli che sono i diametri rispetto del corpo mobile e quelli del canale del fatto. Non ci sono grosse variazioni interindividuali, sono quelle. La cosa importante è che questi diametri ovviamente fanno sì che anche la testa fetale, il corpo mobile, subisca dei rimodellamenti in un certo senso durante la sua discesa. Qualcuno di questi poi lo vediamo, e sono questi rimodellamenti che consentono la facile discesa appunto della parte presentata. Due nozioni ancora di carattere semantico. Situazione del feto. Il feto, vedete, in questo caso è una situazione longitudinale, e in questo caso quindi la situazione longitudinale è espressa fondamentalmente dal rapporto tra il maggior asse fetale e il maggior asse materno. Sono longitudinali. Al contrario, in questo caso abbiamo il maggior asse fetale che è al contrario a 90 gradi rispetto al maggior asse materno, e abbiamo una situazione trasversa. In questo caso ovviamente il parto per via vaginale non è possibile. È possibile al contrario in questa situazione, questo è quello che si verifica nel 85% dei casi. La presentazione podalica con una situazione longitudinale, al contrario, presentazione può essere cefalica, con la testa che si presenta per prima, oppure una presentazione podalica. Esistono varianti della presentazione podalica, ma indipendentemente da questo, anche qui purtroppo il parto potrebbe avvenire, ma praticamente non avviene, nel senso che oggi, come sapete, praticamente non si assiste più un parto in presentazione podalica, perché evidentemente c'è un rischio così elevato che non può essere oggi consentito. Nel 2014 anche ovviamente un minimo problema in una assistenza che per la verità può essere possibile. Ostetrici di una volta ovviamente lo praticavano sicuramente. La testa fetale chiaramente è appunto la prima parte che si presenta nel momento in cui abbiamo la discesa della parte presentata, e la testa fetale ha dei punti di repere fondamentalmente. Noi nella valutazione, che non credo possa aspettare a voi in questa situazione che stiamo descrivendo, per quanto qualcosina adesso cercheremo di capire, ma noi abbiamo la possibilità con la nostra valutazione, con l'esplorazione manuale, di andare a vedere questi punti di repere e fondamentalmente cercare di apprezzare la struttura sagittale, cercare di apprezzare la posizione della grande fontanella pragmatica e la fontanella piccola occipitale. In base a questo apprezzamento noi cerchiamo di capire come è messa la testa, perché non è detto che debba essere messa nella stessa condizione, nella stessa posizione, potrebbe essere girata con l'occipite avanti, indietro, alcune possibilità. Allora, all'inizio, quando siamo, ripeto, nella prima parte del periodo espansivo, quindi stiamo cominciando ad attraversare lo stretto superiore, noi vediamo che la testa, vedete come è disposta, con l'occipite posto anteriormente. Questa è la posizione più classica, se vogliamo. L'occipito posto anteriormente, voi dovete immaginare questa figura come se la donna fosse di fronte a voi, quindi con le gambe poste di fronte a voi, ovviamente in posizione supina anche, e di conseguenza questo occipite si trova in avanti e a sinistra della paziente. E vedete che la struttura sagittale è obliqua, perché torniamo ai diametri, risparmio, ripeto, numericamente i diametri, ma i diametri di bacino sono fatti in modo che il diametro obliquo è il maggior diametro dello stretto superiore. Di conseguenza è automatico che la testa, per quanto possa porsi all'inizio in una posizione, diciamo, centrale, tende a ruotare immediatamente e a porsi nella, diciamo, nella condizione di poter discendere meglio, quindi con il diametro obliquo. E quindi c'è una piccola rotazione che fa questa testa all'ingresso dello stretto superiore. Progressione, queste sono le varie fasi del parto, però ripeto, su queste io ovviamente cerco di sorvolare perché sono aspetti che non possono riguardare voi. E c'è quello che significa, cioè, nel momento in cui noi stiamo pensando all'inizio del periodo espulsivo, abbiamo visto che quindi c'è una posizione che della testa e del corpo che si pongono, ripeto, in una posizione obliqua anteriore sinistra, cioè il corpo, ripeto, non è perfettamente centrale ma è leggermente centrale. Nel momento in cui arriviamo allo stretto medio, la testa, vedete cosa fa? Fa una piccola rotazione, cioè si pone con l'occipite in avanti, cioè effettua circa un ottavo di cerchio di rotazione, ponendo l'occipite non più in posizione obliqua, sinistra, ma in posizione centrale. Quindi da questa posizione passa a questa posizione. Questa è la cosiddetta rotazione interna. Questa ve la dico perché è ovviamente estremamente importante per quello che vediamo successivamente. A questo punto il corpo mobile sta scendendo, e scendendo noi ci troviamo a questo punto nella condizione di poter cominciare a vedere qualcosa, e quando cominciamo a vedere qualcosa, la testa che comincia ad affiorare alla rima vulvare realizza appunto quello che viene definito come il crowning, quindi la distensione dei genitali, la pressione dei genitali che viene esercitata proprio dalla testa che scende appunto attraverso lo stretto medio e lo stretto inferiore. Questo è un manichino, il nostro manichino, però mi sono divertito a cercare di fare qualche foto nel momento in cui c'era una persona che spingeva sopra. Questo è la vulva, questa è la testa con l'affioramento, e qui siamo, ripeto, ancora in una fase in cui si sta realizzando questa discesa nella parte finale. Si è già, quando arriviamo in questa fase, si è già realizzata questa piccola rotazione di un ottavo di cerchio, quindi ci troviamo con una testa che ha la struttura sagittale che dovrebbe essere perfettamente longitudinale. In questo caso ho commesso un errore, nel senso che, come vedete, la struttura sagittale naturalmente è qui, è stato un attimo di sfasamento. Era una donna un po' strana questa qui probabilmente, e quindi qui abbiamo, vedete, la sutura, la fontanella pragmatica anteriore. Se io vado a fare l'esplorazione vaginale, sento una fontanella lì, vuol dire che la faccia è rivolta da questa parte. Per me è molto importante, perché la faccia, nella rotazione che può avere lì dentro, può succedere di tutto, potrebbe anche essere rivolta da questa parte. Questo complicherebbe un pochino il travaglio. Comunque, in questo caso diciamo che la sutura sagittale avrebbe dovuto essere esattamente nel mezzo. A questo punto, progressione dello stretto inferiore, disimpegno, quindi la testa che abbiamo detto ha fatto questa rotazione, finalmente sta per uscire fuori. E fuori esce, ripeto, con quella posizione. Ma che è una posizione assolutamente innaturale, nel senso che il corpo è ancora nella posizione obliqua, mentre la testa ha fatto la sua rotazione, come se io stessi così per un sacco di tempo. A quel punto è chiaro che nel momento in cui io esco e ho la possibilità di muovermi, la testa ritorna nella posizione iniziale. Questa è l'uscita della testa, stavolta è uscita bene perché la struttura è qua, pragmatica, quindi fontanella è questa, ed ecco quello che avviene questa rotazione esterna o restituzione, cioè nel momento in cui è uscita la testa, ripeto, rimette la testa nella posizione, rimette la testa nella posizione più naturale e quindi conforme alla posizione del corpo. Essendo il corpo in obliquo, ovviamente la testa tenderà a girare dalla parte opposta. Quindi ecco, supponiamo che il dorso, quindi chiaramente, del feto è da questa parte, noi abbiamo sempre la paziente di fronte, e questa rotazione è una rotazione che avviene in maniera assolutamente, chiamiamola, automatica, naturale, non bisogna fare assolutamente niente, perché è una cosa che avviene proprio perché deve avvenire una restituzione proprio del movimento che era stato fatto in precedenza. E quindi la testa, da una posizione che inizialmente era questa, assume una posizione di questo tipo. La faccia, nella stragrande maggioranza dei casi, si gira verso la coscia destra della donna. Può girarsi anche verso la coscia sinistra, vuol dire che il dorso è rivolto dall'altra parte. È una posizione meno frequente questa, però non succede assolutamente niente. Quindi che vi si giri a destra, che si giri a sinistra, l'importante è che si giri. A questo punto c'è un'altra fase importante, che è quella, la testa è uscita. A questo punto panico totale, perché oddio, ho la testa in mezzo alle gambe, che faccio? Ecco, se la donna è sull'aereo, appunto, penso che probabilmente si potrebbe morire in queste condizioni, trovando questa testa che poi rimane un pochino strozzata in mezzo. Non è una situazione molto agevole, devo dire. E quindi bisogna favorire che cosa? La fuoriuscita del restante corpo fetale, prima di tutto le spalle. La prima cosa che deve uscire dopo la testa è la spalla anteriore, che sarebbe questa, quindi quella che ovviamente si viene a trovare al di sotto della simfisi pubica. Come facciamo a far questo? Bisogna fare una piccola trazione, questo poi lo vediamo anche dopo. Bisogna cercare di fare una piccola trazione, è chiaro che potrei anche non farlo, la paziente può fare tutto da sola, se stringe bene, il feto non è tanto grande, le contrazioni sono buone, sono valide, potrebbe anche far tutto da sola. E diciamo che l'assistenza potrebbe essere quella di favorire questa fase con il disimpegno, diciamo, della spalla, che in un certo momento si viene a trovare ancora di sotto della simfisi pubica. Quindi devo cercare di favorire semplicemente questa fuoriuscita. A questo punto la spalla si è disimpegnata, rimane l'altra spalla, che è quella posteriore. La spalla posteriore grandi problemi non ce li ha, anzi, quando noi assistiamo a un parto, generalmente, magari di un feto macrosomico, eccetera, esce la testa, a quel punto quando vediamo che è fuoriuscita la spalla anteriore, facciamo un respiro di sollievo, perché la posteriore ovviamente sotto ha tessuti molli, ovviamente non c'è niente di particolare, di conseguenza c'è soltanto da stare attenti a che non vengano prodotti dei danni su questi molli, e di conseguenza il feto nasce ora filmato, non per i deboli di cuore naturalmente. Allora, io adesso la signora, abbiamo chiesto il consenso, abbiamo parlato del professor Agnelli, allora ho detto certo, il professor Agnelli non c'è problema, ha sentito parlare delle lezioni, il professor Agnelli subito si era favorevole, ma non c'è ovviamente una decisione, abbiamo chiesto il consenso, la signora è stata talmente contenta che gli abbiamo regalato la sua filmina, filmato, ha chiesto quanto mi doveva, io ho detto bonito, questo è e comunque insomma ho fatto il filmato e per farvi capire un po' la dinamica, la paziente aveva già partorito, quindi il compito è stato un po' agevolato, però devo dire che la sequenza c'è, quindi tutto sommato mi serve far vedere alcune cose che sono quelle che vi servono da un punto di vista pratico. Le contrazioni, abbiamo detto prima, contrazioni in questa fase, allora nella fase dilatante possono essere molto varie, però diciamo che uno ogni 5 minuti, 3 minuti, 6 minuti, dipende ovviamente. In una fase come questa, nel periodo espulsivo, proprio nella fase finale del periodo espulsivo, perché adesso vedete la testa che affiora, quindi il crowning, in questa fase le contrazioni sono molto più frequenti, sono molto intense, sono ogni 2 minuti, qualche volta addirittura una al minuto. Quanto dura? 45 secondi, l'abbiamo detto. La donna non ha una grande energia, non è che siamo tutti atlete fondamentalmente, quindi la spinta che deve fare durante la contrazione deve essere suddivisa in 3 spinte, 2-3 spinte, diciamo 3, generalmente la maggioranza dei casi sono 3, perché il tempo di prendere aria, fare questa spinta in maniera importante, dopodiché a un certo punto, dopo qualche secondo, non ce la fa più, prende fiato, butta fuori, ne riprende ancora, fa una seconda spinta, stessa cosa, terza spinta. Quindi diciamo che una contrazione, tre spinte. E bisogna assolutamente invitare la paziente a fare questa spinta durante e soltanto durante la contrazione, ovviamente. Quindi la testa che adesso vedete, ovviamente, non è che ci divertiamo a farla andare avanti e indietro, è soltanto perché nel momento in cui c'è la spinta, perché naturalmente c'è questa contrazione e spinta, dall'altra nel momento in cui non c'è la contrazione, la paziente si rilassa e la testa torna avanti e indietro. Questa è ancora vagina, questa è la parete vaginale anteriore, non c'è ancora il crowning, e piano piano comincia ad affiorare, vedete che sta cominciando piano piano a vedere la testa pilare. Eccola qua, questa qua è la testa, che sono i capelli, e vedete che piano piano, ecco, adesso è sottospinta e sta cominciando ad affiorare. Vedete che va così e torna indietro, che fa la spinta e poi si rilassa, spinge e poi si rilassa, poi finisce la spinta, finisce la contrazione, la paziente si riprende, aspetta un attimo. Allora, il altro momento importante, ripeto, in questo caso non c'è una grande compressione, diciamo, o meglio, un rapporto fra la vulva e la testa fetale che ci faccia pensare ad una possibile imminente lacerazione perineale. La cosa importante però in questo momento è, a parte come ha messo il manico ostetrico, comunque questo è stato un gesto istintivo, però è cercare, ma lo vediamo poi anche in un'altra immagine dopo, se non sbaglio, di mettere la pezza laparotomica che avete visto sul perineo, sulla forchetta praticamente, cercare quindi di contenere proprio la rima vulvare della sopporzione posteriore per far sì che la testa durante la contrazione, e la paziente, ripeto, in quella situazione non riesce a dar diretta al 100% perché ovviamente ha una sensazione, un riflesso di spinta terrificante, per cui lei vorrebbe immediatamente spingere sempre perché non ce la fa più. Invece, diciamo, gli ordini in qualche caso, insomma, i suggerimenti, ma che sono ordini in qualche caso che bisogna dare alle pazienti in quella situazione, sono quelli di non spingere quando c'è la contrazione e di regolare la propria spinta in funzione di quello che diciamo noi, perché se spinge in maniera inconsulta ovviamente può avere dei danni traumatici appunto a livello della vita. Quindi diciamo, la protezione con la mano, con la pezza è importante, sicuramente. In questo caso, ripeto, non l'ha fatto molto anche perché c'era una buona distensibilità del tessuto. Vedete come sono molto cedevoli anche i tessuti. In questo caso non c'è bisogno di fare l'episiotomia, né niente, l'episiotomia si fa molto raramente direi oggi rispetto ad un tempo. La testa ormai, la paziente ormai è fuori di testa, perché è fuori di testa va bene. E adesso a questo punto, vedete che non c'è, la vulva tiene perfettamente, non c'è minimo sanguinamento. Qualche volta possiamo osservare un rigolino di sangue che ci fa pensare forse che c'è qualche piccola lacerazione interna, ma lasciamo perdere naturalmente in questa situazione. E a questo punto la testa è fuori. Vedete il movimento di vedete il movimento già di restituzione, cioè la testa è uscita, già cominciato a leggermente a ruotare verso la coscia destra della paziente. L'ostetica cosa fa in questo caso? Fa semplicemente un lavoro di pulizia. La testa, vedete, guarda già la coscia destra della paziente, guarda con la mano sinistra l'ostetrica se ci sono, cosa importante, scusate, se ci sono dei giri di cordone. Sfatiamo un mito una volta per tutte, visto che siete qua. Giri di cordone non sono una controindicazione da parte del vaginale. Dottore, mi riguarda per favore, se abbiamo giri intorno al cordone, se no io faccio il cesareo, non è indicazione. Nascono, non abbiamo fatto una casistica, insomma, nasceranno forse il 50% dei nati con la parte vaginale con giri di cordone intorno al collo, giri di cordone intorno alla bandoliera, intorno al corpo. Non è un problema, nel senso che se il cordone dovesse eventualmente tirar troppo, noi abbiamo il nostro monitoraggio cardiografico che ci serve per valutare l'eventuale rischio e il ricorso casomai all'intervento. Ma se non ci sono problemi, molto spesso questi giri di cordone sono lenti, per così dire, e nel momento in cui, ripeto, la testa è uscita, l'ostetrica con la mano sinistra può andare a sentire sul collo se ci sono, ed eventualmente li scopre. Il feto vedete che ha fatto uscire qualche un po' di bavetta, perché ovviamente un minimo di liquido era dovuto, ecco fatto c'è la manina che precede alla precedenza, quindi è uscita la spalla, si è visto purtroppo non benissimo, la spalla anteriore, spalla posteriore, e posizione dietro quel parto, non è che ci divertiamo a tenerli a testa in giù, perché siamo, ma perché devono stare veramente così, perché almeno le mucosità che vengono aspirate vanno nella bocca e poi eventualmente possono essere pulite manualmente. E a questo punto la cosa anche importante, vedete che la paziente si prepara a scoprire la pancia, perché subito dopo il cordone ovviamente è ancora attaccato eccetera, però subito dopo il feto viene messo sulla pancia della madre. Questa è una manovra molto importante, dura molto importante, per contatto immediato subito dopo il parto, deciderà essere con l'inizio delle primissime minuti anche dello stimolo del capezzolo, quindi dell'allattamento. E quindi è la manovra cosiddetta skin to skin, cioè proprio del contatto pelle a pelle tra madre e nato. Il funicolo, vedete ancora, il funicolo esce dopo il parto, ci arriviamo dopo, non prima, prima della primazione. E questo appunto è la fuoriuscita. Qua a questo punto che si fa? Una volta che è stato posto sulla pancia della mamma, noi dobbiamo cercare ovviamente di sezionare il cordone. Non si fa subito, si fa con una certa attesa, comunque si pongono delle pizze, adesso dopo vi dirò esattamente tutto quello che vi serve, quello che dovete fare dal punto di vista pratico per la gestione della fase immediatamente post-fase. Comunque si applicano pinze per cercare di poter procedere poi con la sezione, e arriviamo al terzo stadio, cioè lo stadio del secondamento. Stadio del secondamento con l'espulsione della placenta. Una volta che quindi è nato il neonato, quindi noi abbiamo che la placenta, che normalmente dovrebbe essere attaccata in una posizione diciamo così alta, piano piano si stacca dopo un po' di tempo, anche qui i tempi li vediamo tra poco, si stacca nella sua porzione proprio generalmente centrale, a poco si accumula ovviamente staccandosi del sangue dietro la placenta poco a poco da segni del suo distacco. Questi sono dei segni del pescatore che scoprono questi di tralascio, e c'è il distacco e quindi la trazione appunto della placenta e la fuoriuscita della placenta, che vediamo in diretta. Vediamo qua. Allora, vedete la trazione che fa l'ostetica. Allora, la trazione, una volta che noi abbiamo sezionato ovviamente il cordone, ci rimane il mongone placentale. La trazione deve essere una trazione sapiente, nel senso che se io ho una placenta che non si è staccata, tiro il cordone, mi si stacca il cordone, poi io ho la placenta dentro che non mi viene fuori, devo toglierla con una manovra manuale in anestesia, è cosa un po' complessa. Ragione per cui utilizzo i miei segni che conosco per capire se la placenta si è staccata e invitare la paziente anche in questo caso a effettuare le contrazioni, a spingere, e insieme alla spinta provo a trazionare e vedo se la placenta riesce piano piano a venire via. Quello che si staccherà ovviamente è quello che vedrò per primo è la faccia fetale della placenta. Allora, qua vedete la manovra che si fa, questa è una manovra molto importante perché è un girare in senso orario come volete voi, ma insomma è una manovra che serve per far sì che le membrane che stanno dentro si stacchino nella maniera migliore possibile. A questo punto c'è l'osservazione della placenta, non la possiamo eliminare immediatamente, ma dobbiamo guardarla. Questa è la faccia fetale, quella che guardava dentro il sacco amniotico, adesso viene girata e dall'altra parte si guarda, cosa molto importante, la faccia uterina dove era attaccata la placenta. Questa che è in mano, vedete, è proprio la membrana amniotica, questo è il sacco, questo amniotico che sta dall'altra parte, questa è la faccia uterina dove era attaccata la placenta, e si controlla l'integrità della faccia uterina. Potrebbe rilevarsi ad esempio l'assenza di qualche cotiletto placentale, importantissimo, perché significa che io devo andarmelo a cercare, devo andare eventualmente a vedere se non sia rimasto all'interno della cavità uterina. Questo si osserva e si verifica appunto la integrità della coscienza. Come faccio a capirlo? Si comprende, cioè la zona dove manca il cotiledone la si vede sicuramente. A questo punto diamo delle, teniamo le informazioni importanti, pratiche. Allora, informazioni importanti pratiche significa che io vi faccio vedere che questo è un parto di una terza gravida, quella di prima, quindi insomma è stato un po', diciamo, più rapido se vogliamo. Però i tempi nella paziente che partorisce per la prima volta e quelle che ha già partorito sono totalmente diversi. Allora, periodo prodromico, periodo dilatante, espulsivo e secondamento. Periodo prodromico, molto variabile. Prodromico significa che la paziente non è in travaglio. Mi hanno fatto, a Perugia mi hanno fatto fare un travaglio di 48 ore. Non siamo statici, è che lei ha avuto eventualmente delle contrazioni che erano molto irregolari, che non caratterizzavano l'inizio di un travaglio vero e proprio, era purtroppo un periodo prodromico particolarmente lungo. Qui c'è scritto in una libera, può essere 2 ore, ma per la verità può essere anche più lungo, anche più lungo. Cioè una fase, ripeto, nella quale queste contrazioni hanno delle caratteristiche di frequenza e di intensità che non sono proprio quelle di un travaglio attivo. La pluripara è molto più rapida, potrebbe essere molto più rapida, ma quello che è importante è vedere queste due fasi. Il periodo dilatante, quindi abbiamo detto, è inizia il travaglio, la paziente ha già il collo che era accorciato e arriviamo fino alla penetrazione completa. Nullipara 6-10 ore, pluripara 3-6 ore. È molto facile che una donna che ha già partorito faccia un periodo dilatante e nella prima gravidanza era stato di 8 ore, poi lo fa in 2 ore. Periodo espulsivo, nella nullipara può essere 1-2 ore, nella pluripara può essere mezz'ora, qualche ore. Qualche volta può darsi che siano due spinte, realmente. Quindi, grande differenza. Applicazione pratica, la capite da soli, se vi trovate in aereo con quella che ha già partorito, che fa una testa che fa il crowning, capite che dovete assisterla, non ci sono possibilità. Secondamento, vedete che è più o meno uguale, 1 ora. Quindi da quando partorisce fino a quando esce la placenta, al massimo deve trascorrere 1 ora, può essere dopo 10 minuti, dopo 5 minuti, ma diciamo che entro 1 ora. E quindi il problema è quando vi trovate in questa situazione nella gestione di questa gestante che è alla fine della gravidanza, quindi a che punto sono? Sono in una fase in cui posso aspettare di mandarla all'ospedale oppure devo cercare innanzitutto di gestire immediatamente il discorso? E quindi dovrò cominciare a fare delle domande importanti, domande che sono ovviamente finalizzate a cercare di capire quale deve essere poi il mio comportamento. Ovviamente spero di avervelo trasmesso quante volte ha partorito. Questo è fondamentale, perché è chiaro che la prima cosa che io devo indagare è proprio questo. Quindi cercare di capire se mi trovo di fronte a una situazione che potrebbe cronologicamente essere molto rapida. Sono in un parto pretermine? Anche questo. Se sono prima delle 37 settimane, la gestione, attenzione, può essere un po' complessa perché l'assistenza al neonato potrebbe richiedere l'ausilio di una neonatologa o di una terapia intensiva neonatale, dipende ovviamente da quanto sia il pretermine. Ora l'inizio delle contrazioni, parlare con la paziente per quanto è possibile, cercare di capire, non è semplice questo perché lei potrebbe riferire prodromico, dilatante, qui, però cercare di capire il momento in cui più o meno sono iniziate, ma anche chiedere soprattutto la frequenza e la durata. Qui stiamo parlando sempre di nozioni anamnestiche, naturalmente. La rottura del membrane, se ha visto quindi fuoriuscire del liquido, com'è questo colore del liquido amniotico, eventualmente. La sensazione di premito, cioè la sensazione che la paziente ha di sentire un premito rettale quasi, che dipende dal fatto che la testa è praticamente prossima al crowning sempre, cioè quindi a quella fase in cui sta per venire fuori. Testa o pollice? Cioè, testa o sederino? Questo è importante. È chiaro che noi non pretendiamo che magari voi lo sappiate fare, ma andare a prendere un'ecografia e farvi dare qualche indagine, cercare di capire se avesse fatto un'ecografia 2 settimane prima della testa, è facile, si tratta di testa, però cioè, è sempre un'indagine anamnestica. Cosa andare a vedere? Non è che bisogna fare i guardoni, ma bisogna andare a capire se c'è un crowning come questo, se c'è una perdita di sangue e se c'è una perdita di liquido amniotico, e vedere il colore. Queste sono le tre cose che dovete semplicemente guardare, non è che bisogna verificare altre cose. Se non c'è il crash, se la testa ancora non affiora la rima vulvare, vediamo una rima vulvare ancora chiusa, non vediamo una grande perdita di sangue, non vediamo perdita di liquido amniotico, possiamo anche pensare che la paziente ha delle contrazioni, ma si trova in un periodo dilatante, magari potrebbe anche essere quello. E allora in qualche modo io posso aiutarmi andando anche a prendere un guanto e andare a vedere e capire. Sentire la testa non è una cosa impossibile, cioè se io ho una testa che sta proprio in vagina, col dito si sente duro, quindi in qualche modo il sedierino, tanto per intenderci, in una presentazione polare che è soffice, ovviamente. Quindi sentire il duro già mi rassicura e dice, sì, poi l'ecografia che mi dice che la cefalica, in più vado a mettere il dito sempre duro, vabbè, sono tranquillo e testa. Capisco che non tutti magari pensano, dicono, ma questa è una cosa che non potrò mai apprezzare, ma se vi dovesse capitare, fatelo, perché è una cosa che può essere realizzata. Contrazione uterina, ovviamente, certo. Solita mano, non avete strumenti, non avete carta di fotografia, non avete niente, ma sentiamo con la mano, sentiamo l'indurimento, sentiamo la frequenza e l'intensità. Periodo, supponiamo che la nostra paziente, noi abbiamo fatto, diciamo, queste indagini e abbiamo capito che è nel periodo dilatante. Tiriamo un sospiro di sollievo perché potremmo anche prenderci la comoda. Nel frattempo, ovviamente, abbiamo la possibilità magari di gestire la cosa con l'ausilio magari di altre strutture. Quindi se abbiamo dei dati sufficienti che ci dicono che può essere il periodo dilatante, attuiamo tutto questo che ci può dar modo di tranquillizzare la paziente, fare in modo che la paziente possa essere gestita in maniera tranquilla anche in una struttura ospedale. Diverso il discorso chiaramente se noi ci troviamo in questa situazione e come facciamo a riconoscerla, come facciamo? Contrazioni molto frequenti, vedete, ogni 2 minuti, ogni 2-3 minuti, la sensazione di pressione sul petto, questa è una cosa estremamente caratteristica. Quando la paziente vi riferisce questo, sospettate fortemente che la testa sia lì, proprio in vagina, che sta premendo sul petto. E poi la testa visibile, vabbè, questo ovviamente è naturale in possesso. Quindi in presenza di questi dati dobbiamo pensare che i tempi non ci sono per fare tutto quello che abbiamo visto prima e quindi dobbiamo procedere abbastanza rapidamente. Prima cosa la volevo mettere in carattere 58, l'eretto, grassetto e con caratteri molto diversi, mantenere la calma è fondamentale. È una cosa importantissima, questo in questa circostanza, ma anche nella nostra esperienza in sala parto. La prima cosa che è importante per la paziente che si trova in una situazione indubbiamente di travaglio, ovviamente, ma di sofferenza. Immaginate che c'è anche un marito a fianco, molto spesso, che trasmette ansia, purtroppo. Qualche volta siamo costretti a chiedere al marito di uscire perché trasmettere ansia è la cosa peggiore che può esistere. La prima cosa che noi dobbiamo fare è trasmettere calma, tranquillità. Parte un evento naturale, non c'è da temere niente, c'è da trasmettere sicuramente molta calma, molta tranquillità. Quindi anche se vi dovreste trovare in questa condizione, non c'è problema, voglio dire, quindi mandare dei messaggi fortemente tranquillizzanti. Questo è un'importanza direi capitale, cioè come se metteste veramente da parte un capitale, perché la paziente vede tutto, vi dicevo prima, vede ogni vostra mossa, ogni parola, ogni virgola. È incredibile perché dopo aver partorito lei ricorda certe cose di quello che magari noi possiamo aver detto in un certo modo, con un certo accento, con un certo tono. Quindi bisogna stare molto attenti a quello che si dice, a come si dice. Quindi questa è la prima cosa che dovete ricordare. Aspettare 118, va bene, questo è, se è possibile fate chiamarlo, in maniera tale che poi qualunque cosa succeda avete già cominciato. rilevazione dei parametri vitali, questo è evidente, e la respirazione, anche questa è una cosa importante, nel momento in cui c'è tra una contrazione e l'altra, cercare di farla riposare, tranquillizzare, eccetera, e avere appunto la possibilità di farla riprendere anche fisicamente, perché è indubbiamente stressante da un certo punto di vista. A quel punto, se noi, ripeto, siamo in una situazione di travaglio in fase istruttiva avanzata, è evidente che dobbiamo prepararci, quindi posizione ginecologica, e ricordiamo appunto che nella fase espulsiva allora deve spingere tre spinte, diciamo così, abbiamo detto prima, durante ogni contrazione. Le contrazioni tranquilli che vengono, sicuramente vengono, avranno la loro frequenza, rispettiamo le contrazioni e quando c'è la contrazione la facciamo spingere. Come ci prepariamo? Queste sono le cose che dobbiamo prendere, quindi se abbiamo a disposizione, chiaro, in aereo, come lui inventa sta aereo, ma comunque in aereo spesso ce l'hanno. Campo sterile, ambiente caldo, in aereo ambiente caldo è importante perché Leonardo deve trovare un ambiente possibilmente caldo, questo sarebbe molto molto importante. Guanti, mani pulite, teli pulite, possibilmente caldi questi teli, quindi se c'è la possibilità magari nell'imminenza, sapendo che tanto è una cosa che si deve verificare a poco, intanto con del personale di vicino, con l'aiuto di vicino, preparatevi le calze, preparatevi i teli, preparatevi tutto quello che vedete scritto qua, non solo lo vedete scritto ma lo vedete anche rappresentato, quindi ci sono i guanti, ci sono i telini, ci sono le calze. Qui c'è addirittura il disinfettante, ma non pretendo tanto, perché tra l'altro devo dire che insomma sì, disinfettiamo, generalmente si disinfetta, ma se non avete l'opportunità di necessità si fa virtù. E poi ci sono delle pinze in questo caso, e poi vedete questo che è il cosiddetto cord clamp, quello bianco, che sarebbe questo, che è quello che viene a chiudere la placenta, il cordone. Quindi posso mettere due cord clamp e tagliare in mezzo, oppure mettere la pinza, quello che volete, comunque qualcosa che impedisca ovviamente al sangue di rifugio. Quindi il materiale, vedete, ve lo faccio rivedere, ma insomma è materiale decisamente banale, semplice. E cosa importantissima, le forbici. Alternativa alle forbici non la conosco, perché visto se ce l'avete, allora qui siamo nella fase, vedete la posizione della pezza laparotomica con la mano dell'ostetrica posta proprio, la testa proprio praticamente è alla massima distensione vulvare e sta premendo addirittura, cioè non è soltanto un'azione di contenimento quanto un'azione di contropressione della testa, la mano proprio va a spingere sul perineo per cercare di evitare queste possibili lesioni. Adesso un po' meno, ma quando c'erano a Montelucci, ricordo che noi avevamo una funzione fondamentale nel parto, lo stesso che assiste il parto, come sapete, è una cosa che generalmente viene assistita nella sua condizione fisiologica dell'ostetrica, e l'ostetrica molto spesso era magari un po' reclinata, tendeva a spingere sul perineo, però il piede scivolava indietro, noi ci mettevamo dietro e tenevamo il piede fisso, funzione fondamentale, cioè se ci fosse proprio noi la donna non parto più. Oggi non so perché, probabilmente perché si sono modernizzati i letti adesso non si possono automatici, si spinge, allora la prostetica è in una posizione più agevole e quindi non c'è bisogno della nostra funzione, quindi possiamo. Comunque quella funzione di spinta è fondamentale, perché se non si mantiene il perineo, spesso la testa preme e si produce una lacerazione. La testa sta uscendo, non vi impressionate se non ci avrei visto testa, è una faccia, non è di sofferenza, è soltanto la compressione data in quel momento, ma vedete anche qui la testa che già comincia un pochino a girare, e vedete qua in questo caso appunto che la faccia guarda verso la coscia destra della paziente. A questo punto dicevamo spalla anteriore, quindi delicata trazione della testa verso il basso per il disimpegno della spalla anteriore. Questa è anche qui una manovra che può risultare un po' anomala a vedersi. Questa è, chiaramente non è che possiamo aspettare chissà quanto, chiaramente in qualche caso può succedere anche che la contrazione finisca, esce la testa, e a quel punto che facciamo? Allora non può spingere senza contrazione, aspettiamo, la testa sta lì, è uscita la testa, però dobbiamo attendere in maniera tranquilla sempre, senza farci vedere agitato, eccetera, e aspettare la contrazione successiva sperando venga questa, se poi ti freniamo ovviamente, e l'ostetrica cerca di fare una manovra con la mano sinistra cercando di portare in basso la testa totale, facendo in modo di agevolare il disimpegno della spalla anteriore al di sotto della sibilitica. È una leggera trazione, bisogna stare molto attenti a questa manovra, perché indubbiamente questa è la fase nella quale se si fa una trazione più energica di quello che dovrebbe, si può produrre purtroppo un danno di pressione labiale. Quindi deve essere una cosa fatta con arte ovviamente, ma in molte situazioni diciamo che si tratta tanto di agevolare un qualcosa che avverrebbe normalmente. Nel filmato che ho fatto vedere, infatti praticamente quasi non c'è stata l'installazione. La testa, vi faccio vedere soltanto due cose riguardo alla la testa è uscita, il resto del corpo non esce. Allora, che potete fare? La donna è già in posizione ginecologica, fatevi rientrare da due persone, una sulla gamba destra, una sulla sinistra, le fate portare indietro, anche la donna può prendere le sue gambe e portarsele vicino all'addome e nello stesso tempo divaricare le gambe ancora di più. Cioè, quindi questa è la manovra di McRoberts, si chiama, ed è una manovra che non fa altro che aumentare lievemente i diametri del bacino. Quindi fa in modo che la testa possa, la spalla possa disimpegnarsi più facilmente. Quindi fa in modo che ci possa essere uno spazio maggiore perché c'è un ampliamento delle strutture ossee. Quindi gambe verso il bacino e divaricate. Lo può fare la donna da sola, se non avete nessuno, ve lo fate fare lei. Se avete qualcuno, tanto meglio, vi spinge le gambe e ve le porta, ve le abduce. Altra manovra, sempre in questo caso, per aiutarvi nel disimpegno della spalla, è che vi si faccia una pressione sovrapubblica, si spinge proprio, e la pressione non fa altro che spingere la spalla in basso, quindi si spinge il livello sovrapubblico, il livello vescicale, tanto per intenderci, e si cerca di favorire, questa può essere fatta in contemporanea con la McRoberts, chiaramente. Sono altre manovre della difficile di spalla, ma non ve le faccio vedere, se no non dormite stanotte, quindi penso che sia sicuramente meglio per gli altri, riuscirà così, in qualche modo riuscirà. Spalla posteriore, abbiamo detto, tessuti molli, vedete che sono particolarmente tesi, e bisogna cercare di fare in modo anche qui che non proteggetene un pochino se possibile, e il corpo fetale a questo punto è uscito. E il neonato che avete visto quello che si fa, testa verso il basso, si asciuga il viso con una garza, si asciuga la testa e il corpo. Anche qui, alcuni anni fa, non tantissimi, sto parlando di 7-8 anni fa, 10 anni fa, regolarmente si cominciava con l'aspiratore a metterlo all'interno della cavità buccale. Questo stimola il riflesso vagale, di conseguenza potrebbe portare invece a una diminuzione della frequenza cardiaca, quindi a problematiche neonatali. Quindi non bisogna stimolare niente, bisogna semplicemente asciugare, poi bisogna semplicemente magari guardare, ecco, se avete una pompetta con un aspiratore che si guarda in bocca e si toglie un po' di nervosità, ma nient'altro. Si metteva, ripeto, questo cucino che andava nello stomaco, e quindi si aspirava tutto questo, stimolava, quindi giustamente si è lasciato fare, non bisogna fare niente perché non ha bisogno di niente. Quindi asciugare la testa, asciugarlo, questa è la cosa importante, sempre il caldo, e asciugarlo immediatamente, perché ovviamente la presenza di acqua disperde il calore, quindi è fondamentale nella primissima fase questo, e coprirlo con tempo possibilmente caldo. Sapete che adesso tutte le donne si portano al momento del parto anche il famoso cappellino, per cui immediatamente appena accidi si mette il cappellino per non disperdere proprio il calore attraverso la testa, quindi tutte quante questo cappellino che... In effetti è una cosa che è naturale, semplice, banale, però di efficacia. Skin to skin ve l'ho spiegato prima, quindi è immediatamente sul ventre della madre. E non dovete adesso dare, non siete abituati a fare questo, però quello che uno può fare per valutare la vitalità fetale, i parametri del cosiddetto indice di Apgar, che viene dato dal neonatologo quando nasce, ripeto, condizioni di emergenza lo vedete, ma quello che dovete valutare è il colore della cute, la respirazione, il battito del cuore, lo sentite, il tono muscolare che è impresso. Comunque queste sono, diciamo, è una valutazione che con dei punteggi poi serve a dare quel famoso punteggio 9-10, 10-10, 8-10, eccetera, che è quello che viene dato al primo minuto e al quinto minuto dopo la nascita. Quali sono le condizioni nelle quali dovete preoccuparvi? Le condizioni nelle quali voi dovete pensare che siamo in una fase ancora gestibile, cioè non siamo in una fase espulsiva avanzata, ma siamo ancora in un periodo dilatante, ma dobbiamo pensare di trasferirlo immediatamente. Quando vediamo una perdita di sangue molto importante, questa potrebbe, la perdita di sangue importante, quindi l'emorragia, un pochino di sangue c'è sempre, poi c'è sempre, quantificato purtroppo non posso dire quanti, ma una perdita di sangue contenuta c'è sempre, perché pensate che a parte il passaggio attraverso diciamo la cervice, anche la cervice, la modificazione della cervice può comportare la rottura di qualche vasellino che può sanguinare, quindi un po' di sangue c'è sempre. Certo, se la cosa è abbondante dobbiamo sospettare che ci sia qualche problema di troppo. Prima di tutto è il distacco di placenta, è quella situazione veramente, eccola, l'emergenza reale, ma sulla quale non potete fare niente voi, e se la paziente non era a conoscenza, anche il distacco derivante da una placenta previa, una situazione ancora più pesante. Comunque, trasportato immediatamente se vedete tanto liquido, tanto sangue, liquido amniotico verde, se vedete un amniotico verde significa che il feto ha emesso meconio, quindi se siamo in una fase in cui ancora non è una fase espulsiva avanzata, se vedete del verde, che prendete e mandatelo da qualche parte. Se siete in aereo, fate il segno della croce, mandatelo da qualche altro. Presentazione non cefalica, anche lì, se possibile, dito in vagina e sentite se è duro. La testa si riconosce in qualche modo. Prolasso di fluido, fantastico. Questo lo devo raccontare perché lo sempre lo raccontano sempre. Non molto tempo fa è arrivato uno del 118 e ha visto che il funicolo esce dopo, no? Esce il feto, poi esce, si stacca la placenta, eccetera. È arrivato qualcuno del 118, ha accompagnato la paziente, è arrivato il reparto, a posto, non preoccupate, tutto bene, tranquillo, la signora sta lavorando, le contrazioni, tutto sotto controllo, visto io, eccetera. Il cordone è già uscito, tutto a posto. Colore dell'ostetica, vedi, cacciato duro, non lo so, cioè, ma l'asso di funicolo è una delle emergenze più incredibili, cioè il feto muore nel giro di 3 minuti, il cordone è già uscito, quindi se vedete un funicolo prima, veramente, e adesso dopo vediamo, se vi dovesse capitare anche questo, dopo vediamo come affrontare la situazione. Se vedete dall'anamnesi, che siamo sopra, prima delle 37 settimane, parto paterno, anche lì dissociate in qualche modo, portate la paziente, e quindi mandate la paziente immediatamente da qualche parte. Gravidanza gemellare, ovvio, la paziente ve lo direbbe, eppure se ci sono convulsioni materne, li vediamo anche dopo, rapidamente il trattamento se dovesse trovarvi di fronte a un attacco atlantico, ma lo vedremo dopo. E reazioni appunto a livello respiratorio e cambi circolatori. In queste condizioni ovviamente trasporto immediato. Prolasso di funicolo, vedete come è messo? Cioè, non è normale che sia tutto rotto. Quindi se la testa scende, cosa succede? Che la testa comprime contro il canale cervicale, contro la vagina, eccetera, e di conseguenza si blocca l'afflusso di sangue va verso il feto, e il feto ovviamente se strozziamo il funicolo muore. Quindi in queste condizioni che facciamo? Allertiamo la salvatoria, quella dell'aereo appunto, poi la posizioniamo in trendenum, quindi testa in alto per favorire la discesa appunto del funicolo verso l'estremità craniale della paziente. Respingiamo, dobbiamo mettere in qualche modo le dita in vagina, dobbiamo cercare in qualche modo di mettere le dita in vagina e respingere la testa e fare in modo che la testa non comprima il tutto, non stia più su. E poi fare in modo che non ci siano contrazioni. Quindi se avete, vabbè, io ho messo la torcia, ma vabbè, però se avete a disposizione un farmaco come questo, che è un antagonista dell'ossitocina, che serve proprio per rilasciare l'utero, oggi non più, perché la vitodrina cloridrato fondamentalmente non è un farmaco che si usa più e non dovrebbe essere usato, però anche quello era un biorilassante, comunque qualunque biorilassante che favorisca la distensione delle cellule muscolarisce e quindi fare in modo che la paziente abbia meno contrazioni possibili, ma soprattutto rimanete col dito in vagina fino a che non arriva qua, perché bisogna cercare di respingere la testa e fare in modo che non ci sia compressione del tutto. Quando ci capita questa parte, infatti chi rimane più fermo, cioè poi viene chiamata un'altra persona che fa il cesareo con il dito in vagina. Monitoraggio del benessere fetale e reposizionamento catetere vescicale. Vabbè, questo. Quarto stadio, infine, postpartum, facciamo anche il quarto stadio. Qui si realizzano anche qui alcune problematiche che possono essere importanti. È una fase molto delicata questa, sembra che tutto sia finito, assecondato, partorito, ce ne andiamo, no? Assolutamente, 2 ore per legge deve rimanere sotto osservazione, perché bisogna controllare le cose che vedete scritte, quindi soprattutto la perdita, il tono dell'utero, il tono della muscola dell'uterina. Dobbiamo controllare il tono, lo vediamo da questo famoso globo di sicurezza, la pancia dopo aver partorito si vede proprio quasi in zona sotto-umbilicale, peri-umbilicale, si vede proprio questa bozza che corrisponde proprio all'utero che è ben contratto, e questo ci dà anche qui tranquillità. E cerchiamo in qualche modo di misurare la perdita ematica che c'è, ovviamente, la donna dopo aver partorito perde sangue, cerchiamo in qualche modo di quantificarla. Chiaro, noi se la parte abbiamo la sacca retroplacentare che è graduata, cioè abbiamo la misura di quanto sangue perde, però, insomma, se è possibile cercate, dice, un contenitore piccolino nel quale possiamo eventualmente rilevare anche questa. Se abbiamo un'emorragia, noi vediamo che la quantità di sangue è maggiore di quella che ci aspetteremmo, le possibilità sono queste. Se abbiamo una coagulopatia chiameremo il professor Agnelli, ma in aereo sarà un po' difficile, e quindi dobbiamo interessarci, diciamo, delle lacerazioni che eventualmente si sono prodotte sulla vulva perineo-vagina, quindi cercare, se siete in condizioni disagiate, ovviamente che fate? Se vedete c'è una lacerazione, 4 garze, compressione e basta, se non avete neanche i punti da mettere, è ovvio che l'unica cosa può essere quella. E soprattutto quello che ci interessa è l'eventuale assenza di questo stato di contrattilità urinaria. Questa è la cosa fondamentale. I problemi principali nascono soprattutto quando l'utero tende a non contrarsi. E se non si contrae, queste sono tutte, per vostra informazione, sono tutte le cose che noi facciamo quando abbiamo queste problematiche. Dal punto di vista farmacologico, che potete fare? Se avete l'ossitocina, date l'ossitocina, se c'è la metilalbumetrina, date la metilalbumetrina. Tutti i farmaci che producono eventualmente uno stato di contrazione, ma possiamo anche usare appunto prostaglandine in varie forme, e questo in qualche modo, li ho messi proprio gradualmente come noi li facciamo, ci dovrebbero consentire di ritornare al tono giusto che contrae la perdita. Immaginate che le fibre muscolari, se si contraggono, strozzano i vasi, di conseguenza sia questa la testa. Altrimenti poi c'è il tamponamento vaginale con questo palloncino che si può inserire all'interno della cavità uterina, le suture postate, che sono tutti dati però altre cose che non vi possono interessare. Quindi il primo approccio, sicuramente la prima cosa, ripeto, è cercare, se avete la disponibilità di farmaci, di favorire anche massaggiando l'utero, il massaggio dell'utero favorisce la contrazione, quindi se non avete niente a disposizione aiutatevi proprio con il massaggio fa contrarre. Attacco eclantico, penso che siamo quasi arrivati alla fine, e quindi attacco eclantico, come sapete, è caratterizzato da contrazioni tonico-cloniche, è lo stadio, diciamo, è una manifestazione della chiamatela gestosi, mi raccomando, non esiste la gestosi da tanti anni, si chiama ipertensione gestazionale, preeclampsia, eclampsia. 3 quadri che caratterizzano questa patologia importante della gravidanza. Se dovessi avere una paziente con attacchi cronico-cronici, prima cosa appunto andare a rilevare appunto i parametri vitali, naturalmente, e chiede alla paziente se eventualmente avesse avuto già, sapeva già di essere affetta da ipertensione gestazionale. Se possibile, se la paziente è cosciente, lo potreste fare. Decubito laterale sinistro, ovviamente, ma questo non devo insegnarvelo perché lo sapete meglio di me, posizione di una, all'interno della bocca di una spatola, se avete qualunque cosa, il cucchiaio con la garza o quello che è, per evitare appunto problemi a livello del cavo orale, catetere vescicale, dopodiché i farmaci che possono essere utilizzati, ma anche qui naturalmente dipende dalla situazione nella quale voi vi troviate, perché è ovvio che se trovate in un contesto in cui c'è un minimo di disponibilità farmacologica, i farmaci da fare sono questi, in primis solfato di magnesio. Solfato di magnesio e diazepam, direi che diazepam ovviamente per cercare di tranquillizzare la paziente, ma il solfato di magnesio, dosaggio 1 grammo ora, molto importante mantenere 24 grammi nella giornata. E quindi questo è sicuramente il farmaco di scelta, prima fatto in bolo e poi successivamente di mantenimento con una dose che deve essere prevista. Siamo in una fase di preeclampsia, come sapete molto spesso si fa mezzo grammo ora, ma in una fase proprio di attacco tonico cronico, 1 grammo ora va fatto. Farmaci che noi utilizziamo in questa circostanza inoltre possono essere la betalona, la nifedipina. Non vi parlo naturalmente dell'alfa-metidopa, che in una situazione come questa non può aver senso, ma farmaci che abbiano un'efficacia immediata, ma direi che anche qui in ospedale, quando ci troviamo di fronte a queste situazioni, la betalol è quello che probabilmente ci dà i maggiori risultati, insieme, ripeto, al solfato di magnesio. Nello stesso tempo è una situazione anche qui di emergenza, e emergenza vera anche questa. Dobbiamo capire se il feto come sta, quindi dobbiamo cercare in qualche modo di percepire i fatti. L'azione del solfato di magnesio ci dà questi vantaggi, di conseguenza riusciamo in qualche modo a risolvere. Pensiamo solo al problema. Poi se far terminare la gravidanza, fare il cesareo immediatamente, queste sono generalmente sì, con l'attacco eclatico si procede poi con il cesareo, dipende dalla fase dell'epoca gestazionale, dipende da tanti fattori, non si può una linea. Io credo che questa fosse l'ultima, perché il feto è nato, sta bene, e quindi vi ringrazio per l'attenzione.